Eccoci qui di nuovo su Onde Quadre. Adesso abbiamo un ospite, Veronica Barassi, che è un'antropologa che si occupa delle implicazioni sociali e politiche delle tecnologie, dei dati e dell'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, detto in parole povere, praticamente il legame tra la tecnologia e l'etica, per esempio, no? Ci può dire di più a proposito dei suoi studi?
Ma negli ultimi anni mi sono occupata molto di che cosa stesse succedendo nelle nostre case, lavorando con famiglie su Londra e Los Angeles, per cercare di capire veramente come stavamo negoziando con l'evento dell'intelligenza artificiale, l'inclusione di una nuova maniera di interagire tra computer e uomo. E infatti nell'evento di oggi parlerò di che cosa vuol dire crescere delle generazioni con oggetti tecnologici che vengono considerati e trattati in famiglia come se fossero quasi umani. Questa differenza.
Okay, quindi tratterà anche, insomma, degli aspetti che possono essere positivi o anche negativi di questa interazione che c'è, nuova alla fine perché fa parte dei tempi di oggi, no? Tra tecnologia e uomo, no? Lei per esempio ha già un'idea di quali possono essere aspetti positivi e negativi?
Ma allora, diciamo, gli aspetti positivi ce ne sono molti. Le tecnologie, come abbiamo visto anche durante la pandemia, sono indispensabili, ne abbiamo bisogno, ci facilitano la vita in tanti contesti. Gli aspetti negativi sono altrettanti, nel senso che queste tecnologie sono state introdotte in maniera molto veloce. Tante volte non abbiamo avuto il contesto pubblico per poter parlare delle implicazioni etiche e sociali di queste tecnologie e soprattutto queste, come faremo vedere oggi, queste tecnologie sono connesse a un modello economico che si basa sullo sfruttamento dei dati personali, che può essere estremamente problematico per le generazioni
certamente
future.
E invece leggo anche che il suo ultimo libro è intitolato I figli dell'algoritmo, sorvegliati, tracciati e profilati dalla nascita. Di che cosa si tratta?
Beh, si tratta della quantità di dati che stanno venendo raccolti dalle generazioni di oggi. Secondo me abbiamo la prima vera generazione che viene datificata dalla nascita. Se io cerco un lavoro, molto spesso il mio datore di lavoro non sa che cosa succedeva in casa mia quando io avevo 5-6 anni. Sarà diverso per le generazioni future e questo può avere delle implicazioni serie sui loro diritti. E quindi nel libro cerco di parlare di questa trasformazione antropologica, ma anche una trasformazione politica e economica e l'impatto di questa trasformazione sulle nuove generazioni.
Ok, quale impatto ci sarà quindi? Di che cosa si tratta? Non facciamo spoiler.
No, non ci sono tanti spoiler, ci sono molteplici impatti complessi. Per esempio, sappiamo che molte dei dati che vengono raccolti dalle case possono essere analizzati da sistemi di intelligenza artificiale per prendere delle decisioni fondamentali sulla vita delle persone, che può essere accesso a un lavoro, un mutuo, un credito, assistenza sanitaria in altri paesi. E quindi le informazioni come vengono raccolte, processate e i tipi di significati che ne vengono dedotti possono essere estremamente problematici per le nuove generazioni. Certo. Quindi
e, un'altra cosa, lei ha partecipato anche a TEDx, no?
Sì.
E com'è stato questo evento per lei?
Ma in realtà è stato un evento importante. Nel 2019 sono stata invitata al TEDx Mile High a Denver, che era uno dei primi TEDx che sono stati fatti, davanti a 5.000 persone. È stata un'esperienza.
Ed è stata la prima volta che parlava davanti a così tante persone.
Sicuramente davanti a 5.000 persone allo stesso momento, sì. La TEDx è stata presa poi da TED e adesso è arrivata a 2 milioni di visualizzazioni. E quindi quello è molto positivo perché comunque si tratta di sensibilizzare le famiglie, le persone a un cambiamento tecnologico e storico che secondo me è molto importante. Quindi.
Però mi diceva che allo stesso tempo, prima dell'intervista, che ci sono anche diciamo degli aspetti non tanto positivi, cioè non tanto positivi, del fatto di questa TEDx, cioè che lei ha dovuto comprimere argomenti tanto importanti, tanto carichi in una presentazione di breve durata, insomma.
Sì, quello secondo me è grande challenge, come si dice in inglese, perché comunque devi cercare di di spiegare una ricerca che magari dura da anni. Io la ricerca per i miei libri l'ho fatta durante 3 anni, quindi cercare di riassumere i contesti di ricerca in 10 minuti è molto difficile.
Vabbè, però sono sicuro che insomma se vai a vedere una presentazione del genere sicuramente sei interessato ad espandere quell'argomento. Esatto. Poi semplicemente attraverso l'intervista magari farti un'idea complessiva, alla fine quello è lo scopo, no?
Esatto, e quello è molto importante, ed è anche l'importanza è anche cercare di portare la ricerca accademica fuori, di avere un impatto per la società, perché sennò che cosa stiamo facendo?
Esattamente, lo scopo deve essere sicuramente anche quello. Lei crede che sta funzionando insomma questa sua ricerca, cioè è riuscita a...
Lo spero, non ho maniera di comprovarlo, però spero che, e comunque secondo me c'è un grande cambiamento in termini proprio di dibattiti sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale.
Ok, dai, allora ci vediamo subito dopo la canzone. Siamo tornati di nuovo su Onde Quadre con Veronica Barassi e durante la pausa stavamo appunto trattando della... delicata differenza che c'è tra intelligenza artificiale ed intelligenza umana e di quanto questo aspetto sia un aspetto filosofico comunque molto interessante. E quindi che ci può dire appunto riguardo questa sottigliezza, questa sottile differenza?
Allora, la cosa che a me affascina molto dell'intelligenza artificiale come tecnologia è il fatto che è da secoli che noi come umani stiamo cercando di riprodurre la nostra intelligenza in oggetti meccanici, no? Questa ricerca dell'intelligenza artificiale ha definito la storia di diverse culture ed è stato un processo molto lungo. Ovviamente l'intelligenza artificiale poi è nata negli anni 50 e gli sviluppi dal 2011 ad adesso, che sono stati per esempio gli sviluppi chiave nel deep learning, ma anche la possibilità di analizzare sempre più dati grazie al big data, sono stati degli sviluppi, se vuoi, rivoluzionari, no? Però cosa succede oggi? Che abbiamo tutte queste tecnologie che stanno entrando in diversi contesti e una quasi cieca ancora fiducia nel fatto che siano intelligenti, no? E quando la loro forma di intelligenza non è l'intelligenza generale che noi speriamo di ottenere, che è anche un po' fantascientifica, di un'intelligenza autonoma, senziente, come noi. È un'intelligenza molto ristretta. È un'intelligenza che si basa sull'analisi di dati e sulla correlazione di questi dati e sulla creazione di nuovi significati attraverso questi dati. E il problema è che c'è questa, se vuoi, questa mancanza di comprensione di quanto effettivamente sia ristretta la nostra intelligenza artificiale. E ci sono molti sogni attaccati a queste tecnologie.
Infatti penso sia piuttosto la tecnologia un supporto per noi, nel senso che noi siamo quelli che diciamo alla macchina cosa dover imparare e poi ci supporta perché è un calcolo più rapido ovviamente di quello umano.
Esatto.
E quindi ha diversi aspetti positivi che possono essere per esempio, come dicevamo prima, implementati in scuole come l'elementare, in cui un bambino sta crescendo nel pieno dello sviluppo e può essere una cosa molto utile.
Sì, in tantissimi contesti, dall'educazione alla salute. Il contesto della salute è un altro esempio molto importante se vediamo agli sviluppi, cioè avere la possibilità di analizzare la quantità di dati che queste tecnologie analizzano è una cosa che noi non abbiamo mai avuto, è una cosa estremamente nuova. Il problema secondo me nasce più da come umani interagiamo con queste tecnologie, invece di capire, come dicevi tu giustamente, che sono degli strumenti e come strumenti hanno tutta una serie di problemi, tante volte ci affidiamo perché pensiamo che siano invece una forma di intelligenza superiore, una forma di comprensione del mondo che è migliore di quella che abbiamo noi. E lì è dove troviamo il primo vero problema in questa implementazione dell'intelligenza artificiale, secondo me.
Giusto, sono d'accordo. E quindi invece dell'intervento di oggi di cosa tratterà? Magari ci fa un, anticipa.
Tratta esattamente di questo. Io parlo del, si chiama Sogni di tecnologie senzienti e metaversi possibili, ed è quello di cui voglio parlare, è delle nostre immaginazioni delle tecnologie, come le nostre immaginazioni delle tecnologie ci porta a creare dei tipi di interazioni con queste tecnologie che possono essere in qualche modo a volte fuorvianti, ma anche quello che voglio, su cui voglio riflettere, è il tipo di modelli economici e ideologici che ci sono dietro le tecnologie che abbiamo creato e come possiamo pensare ad alternative rispetto a tecnologie, per esempio, che si basano sullo sfruttamento dei dati personali.
Ok, quindi in che senso può espandere questo discorso riguardo l'economia, per esempio?
Beh, che negli ultimi 20 anni la maggior parte delle nostre tecnologie si sono basate su un modello economico che viene definito, per esempio, dalla studiosa Shoshana Zuboff come il capitalismo della sorveglianza. Ed è un modello economico ben preciso che ha detto: io creo la tecnologia per raccogliere il maggior numero di dati e sfruttare questi dati. E abbiamo visto che ci sono delle implicazioni sempre più importanti rispetto a questo modello.
Quindi,
economico,
diciamo, il venir meno della privacy della persona.
Sì, e anche altre, anche per esempio il essere esposto al bias algoritmico, alla discriminazione algoritmica. Ci sono tante altre implicazioni molto importanti. E la domanda è: come possiamo pensare a un'altra alternativa?
Ok, allora vi lasciamo con questa domanda e facciamo un piccolo break.